Era abbastanza ovvio che si finisse lì nel momento in cui su ambo i lati hanno stravinto i nazionalismi, quindi diciamo 15 anni fa più o meno, che si andasse in questa direzione. Ma in questo momento a quale dei due conviene di più andare allo scontro così aperto?
Ma secondo me non conviene a nessuno, nel senso che da un lato evidentemente si mantiene il rischio di un'escalation che vada oltre allo scambio che abbiamo visto, adesso ti dico la data, allo scambio che abbiamo visto tra il 6 e il 7 maggio. A livello politico l'India non mi sembra che abbia grande necessità di andare allo scontro aperto, mi sembra che la necessità più stringente fosse quella di dimostrare all'opinione pubblica indiana che l'esercito indiano avrebbe difeso il proprio popolo dopo l'attentato del 22 aprile. Da qui però a dichiarare guerra a tutti i fronti al Pakistan un po' ce ne passa. E infatti la retorica, diciamo, dell'attacco indiano è stata un po' questa, come dire: vi abbiamo promesso vendetta, abbiamo avuto la nostra vendetta, è finita qua. Il Pakistan dall'altra parte sta sostenendo di non avere nulla a che fare con l'attentato del 22 aprile nel Kashmir amministrato dall'India, denuncia il fatto che l'India comunque a livello tecnico ha bombardato un paese sovrano oltre i propri confini internazionali, colpendo degli obiettivi che l'India sostiene siano degli obiettivi di stampo terroristico, il Pakistan sostiene che sono degli obiettivi civili, l'India sostiene che i morti sono dei terroristi, il Pakistan sostiene che i morti sono dei civili, e quindi il Pakistan dal suo punto di vista ha tutta la legittimità di andare a livello internazionale a dire loro hanno fatto qualcosa che in teoria non si potrebbe fare. Su questo mi sembra che la mancata reazione dell'opinione pubblica internazionale su quanto sta facendo Israele a Gaza dal 7 ottobre mi sembra che faccia scuola, nel senso che mi sembra che il meccanismo che ha messo in moto l'India è precisamente quello che Israele ha messo in moto bombardando Gaza, sostenendo che tutte le vittime fossero dei terroristi di Hamas, cosa poi rivelatasi non vera.
Ma infatti uno degli effetti collaterali di quello che sta facendo Israele a Gaza è proprio questo, che nelle crisi internazionali ormai sono saltati tutti quegli elementi che in qualche maniera cercavano di mitigare le conseguenze sulla popolazione civile.
Sì, no, assolutamente. Da un lato c'è questo dettaglio non da poco che mi sembra nell'epoca che stiamo vivendo non possa essere irrilevante. Dall'altro c'è, diciamo, la reciprocità bilaterale tra India e Pakistan, nel senso che l'attentato del 22 aprile, quindi i terroristi che secondo l'India provengono dal Pakistan hanno attaccato all'interno di quello che l'India considera territorio indiano, è stato uno degli attentati peggiori degli ultimi decenni nel Kashmir amministrato dall'India, e quindi la gravità e l'eccezionalità di questo evento hanno portato in qualche modo l'India a rispondere con una risposta militare altrettanto eccezionale. Io sto leggendo in questo momento che si tratta della risposta militare più violenta, escluse le guerre, da 71 a oggi. Quindi, insomma, siamo davanti effettivamente a un evento abbastanza singolare e particolare della storia complicata tra India e Pakistan. Lascio comunque notare che la risposta della comunità internazionale, almeno adesso in questo momento quando ci stiamo parlando, è piuttosto morbida, nel senso a livello internazionale. Gli Stati Uniti hanno detto che stanno monitorando e stanno invitando entrambe le parti alla de-escalation. L'Unione
L'Iran.
Europea, come al solito, si sta muovendo un po' alla spicciolata, ma senza prendere posizione chiara né da una parte né dall'altra, chiaramente, come mi sembra anche ragionevole che sia. Segnalo come punto di interesse la Cina, che da un lato in qualche modo si è offerta come parte mediatrice tra i due conflittuanti, quindi tra India e Pakistan, pur però nel comunicato specificando che loro hanno a cuore il mantenimento della sovranità del territorio pakistano, che potrebbe essere interpretato come un messaggio laterale all'India, come dire non andate oltre la linea rossa perché sennò ci siamo noi.
Anche perché per i cinesi lo sbocco sul Mar Arabico è importante e quello passa per il Pakistan.
Sì, ma io credo che ragionare in termini da risico, cioè che l'India prende, si allarga, bombarda tutto il Pakistan e prende possesso del territorio pakistano, sia una cosa abbastanza fantascientifica. Più che altro c'è il mantenimento in qualche modo dello status quo. Sappiamo che il Pakistan è un alleato commerciale, diciamo, importante per la Cina, per la via della seta cinese, e quindi è anche un pochino, non è una sorpresa che la Cina in qualche modo faccia sentire in modo blando, diciamo, la sua presenza a livello regionale.
Lo fa anche, se ho sentito bene, anche l'Iran ha voluto proporsi come mediatore, però probabilmente Modi non accetterà mai un mediatore religiosamente molto vicino all'Islam.
Ma io credo che non ci sia neanche la possibilità che esista una mediazione, prima di tutto perché in questo momento il conflitto non si tratta ancora, almeno mentre stiamo registrando, di un conflitto aperto come quello che stiamo vedendo in qualche modo in Ucraina e Russia, per dire. Qua c'è stata una mossa di giustizia, è stata fatta da parte dell'India in territorio pakistano, il Pakistan ha risposto, pare, tirando giù un paio di jet militari indiani e bombardando all'interno del territorio indiano del Kashmir controllato dall'India, ma con poche vittime, e mi sembra che sia più che altro una manifestazione reciproca di forza. Non credo che, cioè, la mediazione significa risolvere la questione, e la questione tra India e Pakistan non si risolve al 47, quindi immagino che adesso non ci siano proprio la precondizione per risolverla in questo momento, né la volontà.
Era un po' quello che, se dal 47, perché proprio adesso un'escalation di questo tipo? Se, magari sì, qualcuno potrebbe andare a cercare nel risico dei porti che esplodono per autocombustione come in Iran, ma appunto, la situazione è un po' strana.
Questo, sinceramente non credo che sia quella la ragione, mi sembra che la cosa secondo me più verosimile effettivamente è che l'attentato terroristico del 22 aprile all'interno del territorio indiano ha scosso enormemente l'opinione pubblica e ovviamente ha anche mostrato una falla importante nel sistema di sicurezza indiano, perché comunque quattro terroristi armati che si nascondevano in una foresta nel Kashmir amministrato dall'India e ammazzano 26 persone civili, insomma vuol dire che l'intelligence come minimo non ha fatto per bene il suo lavoro. Quindi lì entra un po' la questione dell'orgoglio, ci siamo fatti beccare in un punto debole, dobbiamo dimostrare che noi di punti deboli in realtà non ce l'abbiamo, ed è per questo che ha inscenato in questo modo l'India una risposta estremamente muscolare, accompagnata tra l'altro da una campagna mediatica che mi sembra di capire sia stata molto ben architettata, nel senso che poco dopo i bombardamenti, io li ho seguiti dalla notte mentre stavano succedendo, i media ufficiali, soprattutto sui social eccetera del governo, avevano già pronte le schede, avevano già pronte la grafica dell'operazione militare, avevano già pronte i portavoce che il giorno dopo avrebbero spiegato all'opinione pubblica cosa era successo. Quindi da un lato c'è la guerra guerreggiata e dall'altro c'è la guerra delle informazioni, la guerra in qualche modo dell'autopropaganda.
Però a questo proposito la società civile sicuramente non si muove, oltretutto anche l'opposizione, quella di Gandhi del partito del congresso, ha inneggiato all'India e ha sostenuto la reazione che è stata di Modi, quindi ci sono poche speranze che dal basso possa provenire una resistenza all'escalation.
Non, da un lato sì, io non credo che stiano incoraggiando l'escalation, credo che le opposizioni si siano complimentate con il governo e con l'esercito per aver fatto quello che qualsiasi governo indiano in carica avrebbe dovuto fare secondo loro in un'occasione del genere, cioè se il nostro territorio viene violato da cellule terroristiche che sono armate e sovvenzionate da il nemico tra virgolette pakistano, l'India deve rispondere. Quindi questa volta ha risposto il governo della destra hindu, condendo il tutto con una retorica nazionalista e religiosa religiosa, a partire dal nome dell'operazione Sindur, che è la polvere rossa che le donne hindu si mettono tra l'attaccatura dei capelli e la fronte per segnare che sono sposate, una serie di metafore prese a piene mani dall'epica hindu. Quindi ovviamente diciamo che c'è anche questo elemento di rafforzamento, no? del settore hindu nazionale, però in questo momento non esiste, in questo momento anche ragionevolmente, un'opposizione indiana che dica no, abbiamo fatto male a combattere i terroristi, perché questo è il frame in questo momento in India.
Sì. Senti, uno delle cioè, potrebbe essere questo acuizie dello scontro, ma una delle conseguenze di quello che è avvenuto il 5 agosto del 2019, quando c'è stata la revoca dell'autonomia sostanzialmente dell'unico stato indiano musulmano. Ecco, questa è stata una mossa che in qualche maniera forse ha fatto anche un po' precipitare gli eventi.
In realtà la mossa ha fatto precipitare da un lato gli eventi, non questi che stiamo vivendo ora, nel senso che la decisione d'imperio del governo Modi di far saltare l'autonomia del Kashmir amministrato dall'India e sostanzialmente metterlo sotto il controllo diretto del governo federale voleva in qualche modo normalizzare la situazione e, secondo quanto raccontato dal governo Modi, incentivare una crescita economica a partire dal turismo, cosa che effettivamente è successa, perché questi anni il Kashmir ha vissuto un boom turistico. La popolazione kashmira da un lato ha continuato a protestare per il fatto di non avere più un controllo più o meno diretto delle questioni dello Stato, non essendo più tra l'altro uno Stato ma uno Union Territory, però dall'altra parte tante persone erano tra virgolette soddisfatte del fatto che ci fosse una normalizzazione. Il problema è che per chiudere la partita tra virgolette del Kashmir, che è aperta dal 48, sarebbe stato auspicabile avere in qualche modo on board tutte le parti in causa, e evidentemente ci sono ancora delle piccole cellule terroristiche che sono trasfrontaliere, che non vedono di buon occhio quello che è successo e soprattutto temono quello che teme tanta della popolazione kashmira, almeno per quanto sto osservando io, un cambiamento demografico culturale del territorio. Il Kashmir amministrato dall'India è l'unico territorio a maggioranza musulmana dell'India, ma la mossa di Modi in qualche modo sta incoraggiando una trasmigrazione di hindu che vanno a stabilirsi nel territorio a maggioranza musulmana, ad aprire imprese, a fare soldi, a fare business, e che però inevitabilmente cambieranno nel futuro prossimo i connotati culturali e socio-economici del territorio.
Sì, mi ricordo che proprio allora avevamo fatto una diretta su questo e avevi individuato nel fatto che non c'erano più dei vincoli relativi alla nascita o comunque all'appartenenza alla comunità locale per acquisire case, per ottenere delle
l'accesso,
cose
l'accesso e lavori,
questo avrebbe condotto proprio a questa cosa. Insieme al Kashmir c'è anche il Ladakh, che invece è a maggioranza buddista, direi.
Sì.
Ecco, non vengono coinvolte quelle comunità? Io mi ricordo che in un passaggio che mi era capitato di fare da quelle parti avevo avuto più contatti con dei buddisti che non andavano nella zona musulmana perché venivano presi a pietre avevano dei problemi proprio di mobilità nelle zone
questo non lo so, perché non sono in contatto con la popolazione lì, non ho contatti diretti di persone di cui mi posso fidare, a cui chiedere. So però che all'inizio la mossa del 2019 aveva riscontrato un qualche consenso anche nella comunità buddista, come diciamo vedere una normalizzazione tra virgolette all'orizzonte, e però so anche che il fatto di perdere la propria sovranità in qualche modo, perché anche la DAC aveva dei rappresentanti del governo locale che in questo momento lavorano diciamo con le mani legate, perché le decisioni grosse si prendono a New Delhi e non nel Jammu Kashmir, questo fatto ha portato tutta una serie di proteste, soprattutto mi pare dal lato ambientale, e questa è una peculiarità abbastanza interessante. Cioè ci sono delle comunità della DAC che dicono il governo federale non sta facendo abbastanza per preservare il nostro ecosistema, che per noi è fondamentale e da un punto di vista economico e da un punto di vista proprio di sopravvivenza, e cosa che noi, se fossimo stati il governo, avremmo fatto. E quindi questo è anche un altro tema che però ci porta un pochino fuori strada, ma sicuramente è un tema che tornerà però. Io spero che entrambe le parti in questo momento si sentano soddisfatte di avere in qualche modo dimostrato alle rispettive opinioni pubbliche di avere i muscoli e di in qualche modo mantenere questo status quo che permane da decenni in quell'area, e che non si vada oltre a un'escalation che sarebbe catastrofica per la popolazione da entrambe le parti, ovviamente, in una situazione internazionale che è quella che è. Ci mancava solo questa, e speriamo che questa ce la risparmiamo. India e Pakistan stanno raccontando lo stesso fatto da due punti di vista completamente diversi, quindi è veramente una realtà distopica da una parte e dall'altra, e andare a capire chi ha ragione in questo momento non è facile, e non credo che lo sarà molto di più in futuro.
Sì, anche Dall'Aglio ha rilevato quello, perché lui diceva, se già era difficile riuscire a distinguere il vero, le fake news e il racconto della propaganda nella guerra ucraina russa, qui ancora peggio, perché non riesci proprio a discriminare, a districarti.